Buonasera a tutti. Chiedo sì, tanto di accomodarvi tutti. Bene, passo la parola al segretario per l'appello. Grazie.
Diaz Enrico.
Presente.
Bacchelli Susanna.
Presente.
Borsari Massimiliano. Casarini Elisa. Diaci Marzia. Assente. Dotti Davide. Ok, in arrivo. Ok, adesso è assente. Fabri Mauro.
Presente.
Fracavallo Alessandro. In arrivo, ok. Paltrinieri Annalisa.
Presente.
Silvestri Alves. Presente. Tioli Claudio.
Presente.
Zanardi Matteo. Presente. Ferrari Marco. Non c'è. Carretta Federico. Presente. Fieni Federico. Presente. Turci Simone. Presente. Zanotti Diego.
Presente.
Bene. Siete valida.
Bene. Passiamo al primo punto della serata, che è Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze, alternanza fra vice sindaco e sindaco. Lascio la parola a Enrico Diaci, sindaco Enrico Diaci, grazie.
Grazie Presidente, buonasera a tutti i consiglieri e la Giunta e soprattutto buonasera ai nostri graditi ospiti che questa sera partecipano a questo importante momento della nostra comunità. Dopo una prima esperienza nel 2019 che è terminata nel 2022, anche per il 2023 e proseguirà naturalmente anche l'anno prossimo, abbiamo questo bellissimo percorso del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, questo progetto che è rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole primarie e a tutte le classi della scuola secondaria di primo grado, sia di Novi che di Rovereto. L'obiettivo del progetto è di far sperimentare ai nostri ragazzi una partecipazione attiva, consapevole della vita del territorio, attraverso il dialogo e il confronto con gli amministratori locali, con il cosiddetto Consiglio degli adulti, ai quali possono naturalmente avanzare richieste e proposte. E quindi avvicinarsi alla cultura del confronto e della legalità, elaborare proposte per uno sviluppo del territorio a favore proprio dei ragazzi e sostenere la formazione civica all'interno della scuola. Questi sono un po' i cardini del nostro progetto. A seguito delle nuove elezioni, lo scorso giovedì 9 febbraio 2023, durante una seduta come stasera del Consiglio Comunale, si è svolta la seconda cerimonia di insediamento dove, oltre ai 47 consiglieri comunali di Novi e di Rovereto, abbiamo sorteggiato il primo che doveva esercitare il ruolo di sindaco e quindi Lucio Righi è stato sorteggiato come primo sindaco e Lorenzo Bassi è stato suo vice per questo anno 2023. A distanza quindi di quasi un anno dall'insediamento, come da regolamento che era stato approvato dal Consiglio Comunale, questa sera effettueremo il cambio delle due cariche. Pertanto Lucio Righi rimarrà vice sindaco e Lorenzo Bassi diventerà sindaco del Consiglio del CCRR. Naturalmente vorrei ringraziare Lucio e la sua famiglia per il lavoro svolto, per essere stato presente agli eventi promossi dall'amministrazione comunale e do anche il benvenuto a Lorenzo augurandogli un buon lavoro perché immagino ce ne sarà davvero bisogno. Anche in questa seconda edizione i ragazzi hanno accolto con grande trasporto l'iniziativa del CCRR organizzando da inizio anno incontri settimanali presso i locali comunali per iniziare a rendere davvero operative le idee individuate durante la loro campagna elettorale. Questa sera però vorrei fare una riflessione ulteriore, perché è con un orgoglio particolare che ospitiamo i nostri ragazzi, gli insegnanti e i genitori, perché proprio questa sera il Consiglio Comunale discuterà un ordine del giorno dedicato al tema della violenza di genere e al femminicidio. In questo periodo, proprio dove le cronache riportano casi particolarmente allarmanti, penso che il nostro progetto del CCRR assuma una valenza ancora più significativa, perché insegna, con la pratica, non solo con la teoria, che l'uguaglianza e la libertà sono non solo elementi fondanti della nostra società, ma anche diritti inviolabili di ogni persona. Ci auguriamo quindi che questo percorso, su cui questa amministrazione sta impegnando tempo e risorse, possa essere un volano per sensibilizzare tutti i ragazzi della nostra comunità alla non violenza, all'uguaglianza, alla parità tra i sessi e all'importanza della democrazia, quale rispetto di ogni visione, anche se diversa dalla propria. Quindi ragazzi, continuiamo a tenere sulle maniche e ancora una volta buon lavoro a tutti.
Invito il sindaco uscente al microfono per il suo discorso. Grazie.
Buonasera a tutti, sono Lucio Righi, il sindaco, ormai vice sindaco, del Consiglio delle Ragazze e dei Ragazzi. Quest'anno, dopo l'insediamento del 9 febbraio 2023, abbiamo collaborato con la web radio di Radio 5.9, con cui abbiamo fatto un podcast per raccontare l'operato dei mesi passati. Come sindaco e consigliere abbiamo partecipato a iniziative ed eventi di commemorazione sul territorio. Durante le sedute di aprile e maggio abbiamo incontrato diversi esperti e assessori comunali per fare un lavoro di fattibilità sulle nostre proposte. Nelle ultime sedute io e i miei consiglieri abbiamo sviluppato e preso in considerazione queste tre idee. Arricchire i parchi di tripartiti, cestini per la raccolta differenziata, manutentare i campi sportivi esistenti sul territorio di Rovereto e possibilmente crearne uno da pallavolo. Una rassegna cinematografica di tre incontri in sala Tina Zuccoli. Ci auguriamo di poter portare a termine le nostre idee e di avere occasioni per collaborare con il CCRR di Novi. Lascio il mio incarico a Lorenzo Bassi, che sono sicuro continuerà il nostro percorso in modo sublime. Buona serata a tutti.
Invito il sindaco Lucio e il sindaco Enrico Diacci e anche Lorenzo Bassi al centro della sala per il cambio della fascia. Invito Lorenzo Bassi per il suo discorso da sindaco entrante.
Buonasera a tutte e a tutti. Comincio col dire che sono molto onorato di ricevere la fascia questa sera. Sono consapevole del fatto che da questa fascia derivino grandi responsabilità, ma sono pronto a dare tutto me stesso per realizzare ciò per cui sono stato eletto. Io e i miei consiglieri in questi mesi abbiamo lavorato per capire quali fossero le proposte più fattibili e ora siamo pronti per cominciare a renderle realtà. Abbiamo deciso di concentrarci su quattro idee. Un cinema temporaneo realizzato qui, in sala civica. Dei corsi di vario genere come per esempio fotografia, disegno, cucina o lingue straniere. Un noleggio di biciclette per i ragazzi o i cittadini che non possono permettersene una. Si potrà usufruire di questo servizio grazie al versamento di una cauzione, che verrà restituita alla consegna della bicicletta. Un evento ispirato all'orienteering, a cui potranno partecipare ragazzi e ragazze, che si svolgerà a Novi. I partecipanti avranno modo di misurarsi con una sfida che combinerà il sapersi orientare su una mappa all'attività fisica. Sarà un'occasione di aggregazione e socializzazione. Ci teniamo a ringraziare il sindaco uscente, Lucio Righi, per il lavoro svolto fino ad ora e speriamo di riuscire a portare a termine i nostri obiettivi. Grazie dell'ascolto.
Puoi accomodare, diamo spazio ai consiglieri se vogliono salutare, vogliono qualsiasi messaggio vogliono dare al nostro CCRR.
Bene, chi vuole, io comincio il mio lavoro. Bene, do la parola a Zanotti Diego della lista Essere Comunità. Prego Zanotti.
Buonasera a tutti, un piccolo intervento a nome del nostro gruppo di Essere Comunità che ha anche partecipato un anno fa all'insediamento, alle votazioni, all'insediamento di questo nuovo Consiglio Comunale che per noi come gruppo consigliare, anche per noi è stata la prima volta che abbiamo assistito appunto a questo lavoro che avete fatto, a questo egregio lavoro che avete fatto, quindi noi vi ringraziamo davvero tanto per il lavoro che state facendo, voi ragazzi prima di tutto, le vostre famiglie che vi sostengono e sicuramente vi sollecitano ad andare avanti e ovviamente la scuola, gli insegnanti che vi seguono e che vi stanno seguendo in questo percorso. Condivido anch'io il passaggio che ha fatto il sindaco nel suo ringraziamento in questa giornata e in questo periodo dell'anno particolare nel quale appunto celebra appunto la giornata della violenza contro le donne. Questa sera appunto presenteremo questo ordine del giorno condiviso da tutto il Consiglio Comunale e questo lavoro che fate come Consiglio Comunale dei ragazzi è significativo perché effettivamente è da qua, è dalla vostra età, è dalle scuole dell'obbligo che si comincia e che si parte per avere una maggiore consapevolezza di quello che è il bene comune, di quello che è di quello che sono la cura sia della persona che del territorio in cui viviamo. Quindi vi ringrazio davvero tanto e vi auguro ringrazio il sindaco uscente che è diventato vice sindaco e auguro al nuovo sindaco un anno intenso e di grandi risultati. Grazie.
Grazie Zanotti. Qualcun altro vuole prendere la parola? Do la parola a Zanardi, capogruppo della lista Noi.
Sì, ci tengo anch'io a prendere parola e spendere due parole su questa serata e su questo avvenimento anche da parte mia e appunto del gruppo che rappresento. Innanzitutto è un po' emozionante, ecco, vedere questo scambio di fasce tra ragazzi e insomma anche dalle letture che avete dato sia da parte del ex sindaco, attuale vice sindaco e dal nuovo sindaco, ecco, io credo che sicuramente avere un comune che ha un consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze credo sia una cosa, perdonate il termine, di vanto, ma è un valore aggiunto che insomma non in tutti i comuni è ancora presente. Credo che sia una cosa quasi obbligatoria riuscire a istituirlo perché oltre a responsabilizzare voi ragazzi è un modo, cioè proprio un'istituzione della quale anche per noi consiglieri adulti non possiamo farne a meno, ecco, poter dare la parola a voi, poter lasciare in modo autonomo programmare, ecco, cercare di raccogliere spunti, idee vostre per noi è molto fondamentale, ecco. Quindi io credo che è sicuramente un gran vanto per un'amministrazione, per un comune come attualmente abbiamo, ecco. Quindi insomma io semplicemente ringrazio il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze con il suo sindaco uscente per il lavoro e per insomma gli obiettivi che avete cercato di portare avanti e auguro altrettanto buon lavoro al nuovo sindaco e al nuovo consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.
Grazie Zanardi. Qualcun altro vuole intervenire? Beh, se non interviene nessuno vorrei dire due parole io perché oggi sono stato in riunione con loro e devo dire che I progetti che hanno sono dei progetti fantasiosi ma realizzabili. Credo che se riusciamo a portarli a termine entro l'anno sarà una cosa molto, molto importante, perché darebbe senso al prossimo consiglio che si istituirà in futuro, insomma, di aver visto cosa si può fare e quindi di procedere a nuovi progetti e nuove fantasie quali voi ragazzi avete. Ringrazio Lucio Righi di aver fatto un anno, quest'anno il suo lavoro nel migliore dei modi, perché insomma poi alla fine si fa quello che si può e si capisce che. E do il mio augurio più grande a Lorenzo Bassi per i suoi progetti, i loro progetti, e con questo io concludo. Grazie a tutti.
Vorrei solo aggiungere una cosa: Lucio non è mica finito di lavorare, eh? Cioè non ti stiamo dando l'addio, devi continuare, eh? Vorrei solo sottolineare questa cosa, è solo un passaggio, sei ancora vice sindaco e quindi devi portare avanti ancora il gruppo. Okay.
Bene, dopo questa bella parentesi andiamo a parlare di cose un po' più da grandi. Sì, io libero i ragazzi perché avranno da fare, avranno tutta la sera però chi vuole rimanere naturalmente per vedere un po' come funziona il vero consiglio. Quale? Ah, giusto, perfetto. Sì, ho i miei consiglieri che giusto, consigliano bene. Se volete rimanere per l'ordine del giorno che parla di una cosa molto importante che in questi giorni è stata ribadita in tutti i modi, rimanete, io penso che non ci sarà da aspettare tanto per arrivarci, perché abbiamo la seconda, che abbiamo una comunicazione del sindaco sulla situazione vertenza AIMAC. Poi dopo abbiamo l'ordine del giorno di cui vi parlavo. Prego, sindaco, per la comunicazione.
Grazie, Presidente. Di nuovo buonasera a tutti. Volevo aggiornarvi, tenervi aggiornati, come ormai d'abitudine a tutte le sedute del Consiglio, sugli ultimi sviluppi della vicenda relativa alla nostra municipalizzata AIMAG. Questa volta evidenziamo un nuovo tentativo da parte dei comuni ricorrenti di trascinare in tribunale le problematiche che attengono alla gestione politica della governance di AIMAG. In questa occasione, il 27 ottobre scorso, è stata notificata al nostro ente, agli altri comuni dell'Unione Terre d'Argine e ai comuni di Buonporto e Bastiglia, una domanda di arbitrato, ex articolo 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, con richiesta al Presidente del Tribunale di Modena di nominare un collegio arbitrale per la decisione rituale in merito alle seguenti richieste. In via cautelare sospendere l'efficacia della delibera assembleare del 29 giugno 2023 della società AIMAG S.P.A. con la quale veniva nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 2377 Codice Civile e 38,4 dello Statuto di AIMAG. E l'altra richiesta in via principale nel merito, accertare e dichiarare la nullità della delibera assembleare appunto del 29 giugno con la quale veniva nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, conseguentemente dichiarare inesistenti, inefficaci, illegittimi, nulli o annullabili tutti i successivi atti posti in essere dal Consiglio di Amministrazione illegittimamente nominato, accertare e dichiarare la configurazione di un abuso di potere di maggioranza perpetrata dai comuni di Carpi, Campogagliano, Novi di Modena, Sogliera, Bastiglia e Buonporto e conseguentemente, previo accertamento delle responsabilità, di revocare dall'incarico il nuovo Consiglio di Amministrazione nominando un curatore speciale a tutela degli interessi sociali, ovvero inibire all'attuale maggioranza di compiere ulteriori attività che possano danneggiare la stabilità e la corretta gestione della società, o in subordine porre in essere qualsiasi altro atto ritenuto necessario ed opportuno ai fini della salvaguardia della società e dei diritti dei soci pubblici. chiedeva anche di ordinare ai soci pubblici la ricostituzione del controllo pubblico rafforzato attraverso la firma di un nuovo patto di sindacato che rispetti i criteri di cui è quello scaduto in data 30 aprile, in conformità a quanto deliberato nell'assemblea del patto tenutasi prima della sua scadenza, di accertare e dichiarare la sussistenza di una condotta ostile e strumentale posta in essere dall'attuale Consiglio di amministrazione di AIMAG, nonché l'inosservanza dei principi di buona fede, correttezza e diligenza proprio dei gestori di patrimoni altrui, con richiesta di danni da quantificarsi anche in via equitativa e con ogni riserva di legge, e infine si chiedeva di condannare in ogni caso i soci convenuti alla rifusione delle spese di lite per il costituendo collegio arbitrale. In data 22 novembre, quindi pochi giorni fa, abbiamo appreso con soddisfazione che il Presidente del Tribunale di Modena ha rigettato la richiesta di nominare questo collegio arbitrale presentata dai comuni ricorrenti, nonché la relativa misura cautelare, dichiarandola inammissibile. Siamo ora, con la massima fiducia, in attesa del giudizio davanti al TAR. Rimane certa comunque la buona fede e la regolarità degli atti posti in essere finora. Vorrei sottolineare anche un aspetto imprescindibile, che è quello di poter garantire a tutti i dipendenti e ai membri del Consiglio di amministrazione di AIMAG la massima serenità, in modo che possano lavorare come hanno sempre fatto per permettere a tutti noi di avere la massima efficienza nei servizi fondamentali che l'azienda gestisce. Questo non è scontato in un clima reso così complesso da continue azioni legali messe in campo senza voler ricercare veramente una soluzione politica. Non posso non chiudere infine con una considerazione pratica. Questa diatriba giudiziaria, promossa da alcuni comuni, sottrae risorse economiche agli enti coinvolti, soprattutto a chi, come noi, è costretto a subire e rispondere ogni volta colpo su colpo per non dare spazi di ambiguità sulla questione. Non dimentichiamo poi le risorse di tempo e lavoro che gli uffici devono dedicare alla questione, risorse economiche e umane che sarebbero meglio investite per dare risposte sul territorio ai residenti di Novi, Sant'Antonio e Rovereto, piuttosto che per produrre atti di incarichi allegali e saldare le dovute parcelle. Grazie.
Grazie Sindaco. A questo punto passiamo all'ordine del giorno condiviso dai gruppi consiliari Noi Lista Civica ed Essere Comunità, avente ad oggetto violenza di genere e femminicidio. Non solo ogni 25 novembre, ma tutti i giorni. Facciamo tutti insieme qualcosa di concreto. Io lascio la parola a Federico Fieni, consigliere di S Comunità, per illustrare l'oggetto, l'ordine. Grazie.
Ordine del giorno.
Allora attendiamo un attimo che tornano i ragazzi, così li facciamo partecipi di questo ordine del giorno che ci è importante per tutti quanti. Bene, Federico, quando vuoi.
Ordine del giorno. Oggetto, violenza di genere e femminicidio, non solo ogni 25 novembre, ma tutti i giorni. Facciamo tutti insieme qualcosa di concreto. Premesso che, nel 2023, stando ai dati del Viminale, il numero delle morti di donne per mano del partner o dell'ex ha già superato quota 100, e quello di Giulia è soltanto l'ultimo nome di una terribile lista, destinata ad aumentare ogni 4 giorni. Non vi sono regioni risparmiate da questo fenomeno, dal Trentino alla Sicilia, passando per l'Emilia-Romagna e al Lazio. Eppure, nonostante questo, i fondi per la prevenzione della violenza di genere nel corso dell'ultimo anno sono diminuiti del 70%, da oltre 17 milioni nel 2022 ai 5 attuali stanziati per il 2023. L'urgenza di interventi di prevenzione viene evidenziata anche dal Gender Social Norm Index delle Nazioni Unite, che rivela come ad oggi, in Italia, i dati siano preoccupanti. Quasi il 62% della popolazione italiana ha pregiudizi contro le donne, e il 45% ha convinzioni che possono condurre a giustificare la violenza fisica, sessuale e psicologica da parte del partner. constatato che in alcune scuole è considerato tabù l'educazione sentimentale, sessuale e affettiva. Solo poco meno del 6% dei fondi disponibili nel triennio 2020-2023 per l'antiviolenza è stato investito per interventi di educazione e sensibilizzazione, che hanno l'obiettivo di andare a scardinare norme e comportamenti sociali che producono e riproducono la violenza. Non possiamo continuare a intervenire solo e sempre in risposta alle violenze già subite dalle donne. Nel lungo programma di eventi che l'Unione Terre d'Argine organizza in occasione del 25 novembre 2023 con l'iniziativa Nemmeno con un fiore, un solo unico evento organizzato all'interno del territorio comunale di Novi di Modena è promosso in toto da associazioni di volontariato, non possa essere sufficiente a sensibilizzare sul tema. La sola attività del centro antiviolenza Vivere Donna non può essere sufficiente a fermare il fenomeno della violenza di genere, se non c'è l'aiuto concreto e puntuale da parte delle singole amministrazioni, delle scuole e delle famiglie. Come dichiarato infatti dalla Presidente del Centro Antiviolenza, l'Avvocato Laica Montanari, è fondamentale concentrarsi sulla prevenzione come strumento chiave per invertire questa tendenza. Educare, sensibilizzare e promuovere una cultura di rispetto e uguaglianza è fondamentale per creare un futuro libero dalla violenza di genere. Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a farsi promotore, a partire dall'Unione Terre d'Argine, passando poi per la provincia di Modena, la Regione Emilia-Romagna, fino ad arrivare al Governo, di una richiesta di maggiore impegno non solo economico, ma anche per una migliore gestione delle risorse disponibili, dando maggior peso all'educazione e alla prevenzione affinché ci possa essere un futuro libero dalla violenza di genere. Per il 2024 ad aumentare il numero delle iniziative svolte all'interno del territorio comunale nel contesto dell'iniziativa Nemmeno con un fiore, facendosi anche carico di iniziative organizzate proprio dall'amministrazione comunale ed in concerto con i dirigenti scolastici locali, promuovere maggiore informazione, educazione e sensibilizzazione all'interno della programmazione scolastica. A mettere in atto azioni concrete, così che non possano ripetersi episodi come quello di Shannaz Begum, che ha travolto il nostro comune nel 2010, o come quello di Alice Neri nella vicina Concordia o di Samana Bassa a Novellara, perché se anche nel 2024 ci fosse una sola donna uccisa sarebbe davvero troppo.
Ringrazio il consigliere Federico Fini. Io aprirei il dibattito su un tema che ci è sentito da tutti. Prego, lascio la parola al vice sindaco Mauro Fabbri.
Nel mio intervento volevo ringraziare il gruppo Essere Comunità per la disponibilità immediata che ha dato, per essere stato anzi propositivo nel portare questo ordine del giorno a essere di tutto il Consiglio. La nostra partecipazione è stata sicuramente una cosa che ci ha permesso di avere, diciamo, con una condivisione del testo, un documento unico su un tema così importante. Quindi per prima cosa ci tenevo a questo ringraziamento e volevo nel mio intervento riportare l'esperienza della settimana scorsa in cui ho avuto il piacere di rappresentare il nostro comune alla camminata che si è fatta a Carpi assieme ad altre associazioni, a tante associazioni e alle istituzioni dei quattro comuni delle Terre d'Argine. Devo dire che non ero preparato a una partecipazione così massiccia, non ero preparato al fatto che così tanti giovani abbiano partecipato e abbiano espresso anche in un modo diverso da quello che si è fatto fino ad oggi, non più con il minuto di silenzio o con la camminata silenziosa, ma anzi lo hanno fatto diventare un evento rumoroso che ha fatto sì che, girando per le strade del centro del comune di Carpi, le persone aprissero le finestre, guardassero e si rendessero conto di quanto forte è in questo momento l'attenzione su questo tema. Io penso di poter dire di avere colto che non è un anno come tutti gli altri, cioè, nonostante le rassegne che giustamente vengono fatte ormai da tanti anni muovono comunque l'attenzione, questo è sicuramente un anno in cui c'è una sensibilità più forte, diversa, e quindi per questo motivo, insomma, ho voluto iniziare con i ringraziamenti al gruppo Essere Comunità, perché hanno colto subito, ci hanno permesso di essere partecipi con uno spirito ugualmente forte a quello che ho visto a Carpi a questo momento, che mi auguro sia un momento diverso, un momento di, come si può dire, di cambio di passo rispetto a quello che è stato fino ad oggi. Su quelle che sono le iniziative, le modalità, quello che c'è dietro, sicuramente ci saranno interventi più qualificati dei miei. Ci tenevo a riportarvi questa esperienza che ho vissuto e che mi ha molto colpito.
Grazie, passerei la parola a Elisa Casarini, assessora al sociale.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Il 25 novembre dell'anno 2023 è stato sicuramente segnato da una partecipazione straordinaria. Cosa abbia determinato tale partecipazione, credo sia dietro alla repentina presa di coscienza che il male si possa celare dietro a vite normali, dietro a profili insospettabili. La triste vicenda legata all'omicidio di Giulia è stata elemento determinante e ha contribuito significativamente alla cospicua adesione a cortei e fiaccolate organizzate in tante città italiane. Anche a Carpi, una folla fitta e rumorosa ha solcato le vie del centro storico in memoria di Giulia e di tutte le donne che hanno perso la vita per mano di uomini incapaci di gestire la propria emotività, incapaci di gestire impulsi omicidi, incapaci di rispettare la vita e la libertà di quelle donne che hanno avuto la sfortuna di imbattersi sul loro percorso di vita. Siamo ormai abituati ad avere tutto con estrema facilità ed in poco tempo. Questo determina un'enorme fatica ad accettare il fallimento. Inoltre, temo ci sia grande confusione nel comprendere la differenza tra amore, il possesso e la proprietà privata, soprattutto tra i nostri giovani. L'infanzia è un periodo fondamentale nella vita di ogni individuo, caratterizzato da esperienze che contribuiscono alla sua formazione e allo sviluppo della personalità. L'infanzia non è solo lo stadio della vita caratterizzato dall'innocenza, è anche quello di cui siamo più è anche quello in cui siamo più delicati, più suscettibili al danno psicologico. Questo non è un dettaglio di poco conto, considerando che ci sono molte esperienze o condizioni di vita che possono essere negative per le persone vulnerabili e senza la capacità di cercare aiuto al di fuori della famiglia. La trascuratezza emotiva si verifica quando un genitore non dà risposte adeguate ai bisogni emotivi del figlio. In molte famiglie i genitori semplicemente non considerano che i bambini possono provare qualcosa e non riescono a convalidare i loro sentimenti, anzi, li invalidano. La trascuratezza emotiva dell'infanzia purtroppo genera il terreno fertile per la bassa autostima, la vergogna, l'inadeguatezza e sì, anche per i disturbi di personalità e stili di attaccamento disfunzionali. Quando un bambino cresce senza le giuste attenzioni, può arrivare a sentirsi sbagliato o invisibile, perché percepisce che i suoi bisogni emotivi sono irrilevanti. Cresce con la grossa sensazione che i suoi bisogni emotivi siano sbagliati. Queste e molte altre ancora possono essere le conseguenze provocate dalla trascuratezza emotiva, una tipologia di abuso spesso essa stessa trascurata, adombrata e talvolta da ben più evidenti effetti causati dall'abuso fisico. Un adulto che da bambino è stato trascurato emotivamente potrà riferire sensazioni come scarsa disciplina emotiva, dipendenza o controdipendenza affettiva e sfiducia nel prossimo, col tipico pensiero «nessuno mi può aiutare». E a partire dalla consapevolezza della fragilità che potrebbe manifestarsi all'interno delle famiglie, nelle pieghe della genitorialità, che l'assessorato alle pari opportunità, in collaborazione con istruzione, servizi sociali ed ASL, che promuove con forza da diversi anni iniziative alle quali le scuole possono decidere di aderire e il nostro istituto comprensivo è tra quelle attive. Tra le attività svolte abbiamo conoscere lo spazio giovani e il consultorio familiare, consulenza all'affettività e sessualità per i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, educazione tra pari in tema di affettività, sessualità e salute riproduttiva, Inoltre, sono stati introdotti laboratori sul tema degli stereotipi, dei pregiudizi e della violenza condotti da operatori degli sportelli scolastici, laboratori di educazione socioaffettiva rivolta alle classi quinte della scuola primaria, e a breve sarà condotta formazione ai docenti con supporto del Centro per le Famiglie sul tema dell'identità in adolescenza. Grazie.
Grazie. Passo la parola a Susanna Bacchelli, assessore all'ambiente. Prego.
Buonasera a tutti. Io vorrei soffermarmi un attimo su uno dei punti espressi dall'ordine del giorno, che è quello dove si invita a un cambiamento di tendenza che deve essere attuato su tutti i livelli della società. È vero, bisogna che però stiamo attenti tutti a non fare rimbalzare la palla delle responsabilità, ma è compito della scuola, è compito dello Stato, delle leggi, della gente che deve stare in galera, è compito della famiglia, è compito di tutti. La società è creata da tante piccole cellule che la formano. E queste cellule sono quelle della famiglia. Partiamo da qui, ma non solo con l'atteggiamento educativo, ma anche con la ribellione, tra virgolette. Mi rivolgo a voi ragazzi che siete qua stasera, rompete le scatole ai genitori, chiedete di approfondire questo tipo di argomento, rompete le scatole ai professori a scuola, perché in alcune classi, in alcune scuole, spontaneamente questi programmi, questi argomenti vengono portati avanti, in alcune altre no, ma se fate domande, se chiedete che vengano affrontate, allora si comincia a parlarne, e più si riesce a parlarne, più facile è cominciare a cambiare davvero questo atteggiamento a tutti i livelli, perché purtroppo è un atteggiamento radicato nel modo di essere delle persone, nel modo di essere della società. E per riuscire a cambiarlo bisogna che facciamo tutti la nostra parte, tutti, noi istituzioni, voi ragazzi, la scuola, le famiglie, dobbiamo lavorare in maniera sinergica. Ma se voi, da nucleo centrale delle famiglie, cominciate, perché, come diceva giustamente l'assessore Casarini, già da piccoli avete pensieri, desideri, bisogni e capacità di ragionamento, se cominciate ad imporvi e a fare in modo che vengano fuori queste cose, se ne tratti, si riesce veramente a orientare il cambiamento, perché l'argomento viene affrontato. Più di queste cose se ne parla, più facile è risolverlo, meno se ne parla e più si rimbalzano le responsabilità, meno facile sarà il cambiamento.
Grazie. Qualcun altro vuole intervenire? Do la parola al consigliere Alves, di Lista Civica. Prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Vorrei unirmi ai ringraziamenti per la condivisione di questo tema, personalmente sentito, in quanto sono stata una vittima anche io. Ma oltre a Shanaz, Alice Neri, Saman Abbas, vorrei ricordare anche tutte quelle donne che non hanno avuto la forza o il coraggio di denunciare le violenze subite, nella maggioranza dei casi per paura di ritorsioni su se stesse o ai propri familiari, e che nonostante tutto sono sopravvissute, ma che purtroppo queste violenze, sia fisiche che psicologiche, hanno segnato per sempre la loro vita. Mi auguro che finalmente qualcosa nella prevenzione, ma soprattutto educazione della nostra nuova generazione, dei nostri ragazzi, alla non violenza, possa cambiare questa situazione ritenuta assurda nel 2023. Grazie.
Grazie consigliere Silvestri. Do la parola a Zanotti.
Grazie Presidente, buonasera a tutti ancora. Sì, io condivido i passaggi e le riflessioni che sono state fatte da chi mi ha preceduto e aggiungo anche che è necessario un cambiamento di linguaggio anche nell'affrontare, nel rapportarsi tra generi. Nel senso che non possiamo, cioè, davvero dobbiamo arrivare a una parità di genere, ma in ogni cosa, cioè nei ruoli, nel linguaggio, nel modo di approcciarsi alla vita. E questo è un grande sforzo, secondo me, che dobbiamo cercare di fare anche noi adulti, soprattutto, perché poi i ragazzi vanno a scuola, io so, ed è molto apprezzabile che nei nostri istituti di tutte le terre d'argine comunque ci sono diverse scuole che affrontano queste tematiche, che affrontano comunque l'educazione all'affettività, e quindi noi siamo in un certo senso, continuiamo ad essere in un'isola felice rispetto a una nazione Italia, ecco, in queste zone, in questi territori, e questo è sicuramente un orgoglio. Però poi questi ragazzi vengono a casa, e se a casa comunque vivono un ambiente dove il linguaggio è completamente diverso da quello che gli viene comunque insegnato a scuola, poi le conseguenze sono quelle che stiamo vivendo in questi anni. Io concludo semplicemente perché credo che sia importante anche per avere sempre più sempre maggiore consapevolezza, credo che sia importante anche conoscere i numeri. Adesso immagino che l'assessore, la giunta, il consiglio ne sia anche in parte o in toto conoscenza, però credo che sia giusto anche condividerlo in questo consesso. Mi sono fatto dare i numeri del centro antiviolenza Vivere Donna di Terre d'Argine, che opera appunto nei nostri comuni, che ha sportelli in tutti e quattro i comuni dell'Unione, e sono i dati aggiornati dal 1 gennaio 2023 al 31 ottobre 2023. L'accesso complessivo agli sportelli di donne accolte di 115 donne. Nuove accoglienze nel 2023, 89, di cui 55 italiane e 32 straniere. È molto democratica la violenza di genere, purtroppo, perché non guarda in faccia nessuno, non guarda in faccia al genere, non guarda in faccia alla provenienza, non guarda in faccia all'età, non guarda in faccia alla condizione di vita delle persone e delle famiglie. Donne nuove con figlie 66. L'età, ed è la cosa che, parlando appunto con le donne che seguono il centro di Vivere Donna, è la cosa che le preoccupa di più, che è più preoccupante, perché si è abbassata molto l'età della violenza nei confronti delle donne. Tra i 18 e i 29 anni 12 donne, tra i 30 e i 39 anni 32, tra i 40 e i 49 anni 21, tra i 50 e i 59 anni 12, tra i 60 e i 79 anni 4. La percentuale di tipo di violenza subita dalle donne nuove di questi 10 mesi, violenza psicologica per il 91%, violenza fisica per il 70%, violenza economica per il 56%, violenza sessuale per il 24%. Sono stati poi fatti interventi in emergenza per 22 donne, 22 interventi in emergenza, e sono state accolte in questi 10 mesi nella casa rifugio a Carpi 11 donne con 14 figli. Questi sono i dati aggiornati al 31 di ottobre, quindi sono dati che preoccupano molto, però servono, perché occorre assolutamente il più possibile prenderne consapevolezza. Grazie.
Grazie Diego Zanotti. C'è qualcun altro che vuole prendere? Do la parola a Carretta Federico per essere comunità. Prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Sono
molto contento che siamo arrivati a condividere questo ordine del giorno, perché credo che davanti a una tematica del genere non ci possa essere una parte o un'altra, cioè solo una parte giusta e l'altra è sbagliata. E condivido quello che ha detto l'assessore Baccelli sul fatto che non ci può essere una sola responsabilità, ma è una responsabilità di tutti. Deve essere una responsabilità di tutti arrivare a decostruire questo sistema di violenza che si chiama patriarcato, bisogna chiamarlo col suo nome, in cui tutti siamo immersi come istituzioni, ma anche come singoli. E perché è l'unico modo che abbiamo per affrontare un tema di questo tipo. E leggevo da un dato che è un dato medio, che in Italia ogni anno circa 4.000 donne denunciano di essere vittime di violenza sessuale, ogni anno in media più o meno. Bene, questo qua è un dato medio di chi denuncia, ma la statistica ci dice che solo una donna su 10 denuncia, quindi se 4.000 donne hanno denunciato all'anno vuol dire che questo è il 10%, quindi 40.000 donne hanno subito violenza, ma che non denunciano perché hanno paura. Di che cosa hanno paura? Innanzitutto delle istituzioni, e credo che questo si sia visto nel fatto, lasciando perdere proprio il fatto di cronaca, in cui ci sono stati delle richieste di aiuto alle forze dell'ordine che non sono state accolte, ma proprio si è visto sui social dal post della Polizia di Stato in cui parlava di violenza di genere il 25 di novembre, e che mentre la Polizia di Stato condivideva la frase che ora gira molto, quella su "se domani io non torno bruciate tutto", sotto è stata invasa da almeno 40.000 commenti di donne che dicevano: io sono stata da voi a denunciare e non sono stata ascoltata, mi è stato detto fatti picchiare perché così abbiamo una prova. Quindi se io devo mostrare una violenza fisica evidente per essere creduta come donna, vuol dire che con che coraggio riesco ad andare dalle forze dell'ordine e pensare che loro mi tutelino? Perché non mi viene nemmeno il pensiero. Ma non è solo un problema di Stato, in questo caso è un problema di ognuno di noi, perché penso da uomo a quante volte ho visto, ho assistito magari a delle azioni che sono violenza, però non ho detto niente, perché magari per primo faccio fatica a riconoscere che quella è violenza, che anche solo quando tendenzialmente gli uomini cercano e anzi si impongono sulle donne e vogliono spiegare loro quello che, come si fanno le cose, quello che succede in famiglia, le mogli e le figlie hanno sempre o tendenzialmente hanno un ruolo relegato, che comunque vale ancora la parola dell'uomo più di quello di una donna. E quante volte si dicono dei luoghi comuni, ad esempio: ah, quella persona non sa guidare, certo sarà una donna, guarda, figurati, guarda come ha parcheggiato, no? Anche solo questa qua è una forma di violenza, che non vuol dire che noi andremo a uccidere quelle persone, ma vuol dire che siamo immersi in un sistema che non riconosce nell'altro una dignità pari alla nostra. E è una questione di linguaggio, di come noi parliamo, perché appunto come ci riferiamo alle persone, come raccontiamo i fatti della violenza, perché si dice che, parlando di Giulia Cecchettin, che è stata uccisa da 22 pugnalate. No, non è così. È stata una persona specifica, un uomo, che le ha inferto 22 pugnalate. Cioè non è un oggetto che cade dal cielo e colpisce per caso una donna, è un'altra persona che provoca violenza. Però sì, usa un tipo di linguaggio diverso. Abbiamo dei soggetti in televisione che cercano di spiegare la violenza di genere, purtroppo sono anche delle donne. C'è stata una psicologa che si è permessa di dire che lo sbaglio che è stato compiuto in questo caso è stato che Giulia è vissuta solo adesso, perché 50 anni fa lei sarebbe stata zitta, non sarebbe andata via di casa dal suo compagno, se lo sarebbe sposato, ed è vero, perché fino al 1981 esisteva ancora il delitto d'onore e il matrimonio riparatore, quindi in casi di violenza
Cioè, a parte che non c'era neanche il divorzio, quindi non andiamo tanto indietro, ma basta semplicemente andare a vedere quando la Repubblica Italiana ha istituito la prima legge contro la violenza di genere, è del 2013, 10 anni fa. Lo stalking è diventato reato nel 2009, quindi non è una responsabilità di tutti, perché spetta a ognuno di noi denunciare queste violenze, fare un'autocritica e vedere quando lui sbaglia e se vede altri uomini che sbagliano, fargli rendere conto di quello che sta succedendo e poi di chiedere a uno Stato di cambiare, perché non se ne può più. Sono morte altre 2 donne l'altro giorno e c'è chi continua a dire che è un numero basso. Siamo arrivati a 108, 109? Bene, su una popolazione di 60 milioni sì, sono poche. Potremmo anche essere d'accordo, ma pensiamo se ogni 3 giorni ci fosse, non lo so, un insegnante che spara a un suo alunno e lo uccide. Oppure un postino che spara alla persona o accoltella la persona a cui deve consegnare le lettere. Perché possiamo fare anche questo paragone. Allora se ci fossero 108 insegnanti che hanno ucciso uno studente o 108 postini che hanno ucciso un loro cliente o qualunque altro paragone che vogliamo fare, secondo me cambia la prospettiva. Quindi sono davvero contento che riusciamo a farci promotori tutti insieme di questo insomma nostro sforzo per cambiare le cose. Grazie.
Grazie. Qualcun altro vuole intervenire? Facciamo, c'è qualcuno che vuole fare la dichiarazione di voto? Do la parola al capogruppo Zanardi.
Sì, grazie Presidente, ma io direi che da tutti questi interventi si possa capire quanto è importante al giorno d'oggi e doveva esserlo anche prima, sinceramente lo è sempre stato, purtroppo siamo sempre in pochi a considerare il 25 novembre non un solo giorno dell'anno ma tutti i giorni. Ci sono tanti slogan, tante pubblicità, l'ultimo slogan adesso basta, io credo che debba essere un imperativo che incoraggia ognuno di noi in tutti i campi, nella vita sociale, nella vita lavorativa, perché anche nel mondo lavorativo l'indifferenza è tanta e sappiamo benissimo quante donne non riescono a trovare lavoro solo perché è una donna o quante donne vengono licenziate solo perché sono in maternità. Questo deve far riflettere davvero tutti e quindi insomma io volevo solamente ringraziare il gruppo Essere Comunità per averci presentato questo ordine del giorno, aver chiesto di condividerlo insieme e spero solo sia, cioè, anzi la dico in un'altra maniera, spero davvero che non ci sia più bisogno di dover arrivare in consigli comunali o anche nelle piazze o in qualsiasi altro modo a dover dire davvero basta a questi episodi. Cioè dovrebbero essere un po' come l'ABC, è ora davvero di finirla, non se ne può più, non solo perché siamo nel 2023, perché è poco e credo che nella coscienza di uno di noi debba esistere tutti i giorni la consapevolezza che è davvero ora di dire basta a tutto questo. Grazie.
Bene.
Scusate, no, quindi il nostro voto sarà ovviamente a favore. Grazie.
Bene. Passiamo alla votazione allora. Bene. Sull'ordine del giorno condiviso dai gruppi consigliari Nolesta Civica ed Essere Comunità avente ad oggetto violenza di genere e femminicidio, non solo ogni 25 novembre ma tutti i giorni, facciamo tutti insieme qualcosa di concreto. Chi è a favore? Contrario? Astenuti? Direi che all'unanimità è stato votato positivo per favorevole all'unanimità. Passerei alla quarta approvazione, nuova convenzione con la provincia di Modena ed altri enti per la gestione associata delle misure di contenimento e controllo della specie nutria, anni 2024-2026. Passerei la parola all'assessore Susanna Bacchelli. Prego.
Grazie Presidente. È una sorta di atto dovuto questo, ogni tanto ritorna, come in quella questa è a scadenza per la fine dell'anno, solitamente viene approvato lo schema per 3 anni, poi viene rinnovato e quindi il rinnovo è quasi in automatico. Quando invece si approva il nuovo schema, passa anche per il Consiglio, ma alla fine più o meno i contenuti sono quelli. Abbiamo leggermente adeguato i valori degli interventi dovuti da parte dei vari comuni. È stato introdotto la possibilità, una volta approvata la convenzione, viene pubblicata su una pagina della provincia dove sono presenti tutti i referenti, perché insomma una delle questioni un po' che è sorta durante la presentazione della nuova convenzione era il fatto che spesso si fa fatica a prendere contatto con la provincia perché non si sa bene quali siano i referenti, perché un po' cambiano e quant'altro. Perciò abbiamo ottenuto che ci sia una pagina pubblica dove poter segnalare anche direttamente gli interventi, perché prima venivano fatti all'URP della provincia e poi inoltrati al servizio caccia e pesca. Adesso sono stati individuati alcuni indirizzi, anche mail, dove poter fare direttamente le segnalazioni che possono provenire da parte degli agricoltori direttamente, ma in genere arrivano anche da parte della come si chiama, della bonifica o del comune stesso, se ci vengono segnalati da parte di cittadini. Insomma è come dire, un'attività di collaborazione tra cittadini, associazione, amministrazione e provincia che però gestisce il contenimento vero e proprio, cioè è l'ente che si occupa di posizionare le trappole, di poi smaltire e allontanarsi, smaltire le carcasse poi di questi roditori e appunto cercare di contenerle, perché sono una specie assolutamente invasiva ed estremamente nociva, che provoca dei danni gravi sia alle coltivazioni che al sistema idraulico.
Grazie. C'è qualche chiarimento, osservazione? Bene, si può aprire la discussione se qualcuno vuole intervenire. Prego, do la parola a Zanardi, capogruppo di Nulla Specifico.
Io volevo fare solo un intervento, ma molto veloce, perché comunque non c'è molto da dire. Volevo solamente segnalare che il problema della nutria, io lavoro molto nel Mantovano ultimamente e in quelle zone lì addirittura si arrivano a fare degli articoli di giornale in prima pagina. Sta diventando un grave problema e quindi mi fa molto piacere che da quest'anno ci possano essere dei numeri utili per poter segnalare eventuali avvistamenti o comunque criticità. Sicuramente sottinteso, però insomma poter dare poi la possibilità di renderli pubblici questi numeri e quindi poterli condividere, credo che anche per il nostro territorio sia una cosa molto importante, non solo per gli agricoltori quanto anche per la salvaguardia e la sicurezza degli argini e dei canali, ecco. Quindi insomma mi fa molto piacere che da quest'anno ci possa essere questa nuova modalità di segnalazione, diciamo un po' più pratica, un po' più pratica appunto per chiunque, quindi agricoltori o anche semplicemente cittadini o persone che si trovano durante il giorno a fare una camminata in riva a un canale o anche solo al nostro fiume Secchia e vedono situazioni piuttosto gravi e pericolose. Ribadisco questo intervento solamente perché volevo sottolineare il fatto che nel Mantovano sta diventando un grosso e grave problema. Grazie.
Bene, qualcun altro? Qualcuno vuol fare una dichiarazione di voto? Bene, sul punto 4 dell'approvazione nuova convenzione con la provincia di Modena ed altri enti per la gestione associata delle misure di contenimento e controllo della specie nutria Myocastor coypus anni 2024-2026, chiedo chi è a favore, chi è contrario, astenuti. Bene, viene approvato all'unanimità.
Sì, 15 voti.
15 voti, esatto. Al punto 5 abbiamo l'approvazione, modifica, adesione alla iniziativa Comuni Amici delle Api. Ripasso la parola all'assessore Bacchelli.
Bene, questo è un passo avanti rispetto al progetto che abbiamo avviato negli anni scorsi, quando abbiamo aderito alla rete dei comuni amici delle api con una serie di iniziative proposte dalla nostra amministrazione che avevano visto la creazione del prato fiorito a Rovereto, una serie di interventi sulle aiuole e la messa a dimora di quante più essenze mellifere possibile, sempre nelle aiuole, quindi fiori un po' ovunque. In più lo stesso progetto del Bosco dei Bambini e delle piantumazioni assieme al Circolo Naturalistico Novese ha visto una predilezione per la messa a dimora di arbusti melliferi, ma anche che producano dei frutti dolci, appunto sempre a sostegno dell'attività delle api. Questa prima adesione ai comuni amici delle api era gratuita. L'iniziativa, quando è nata a suo tempo, era sostenuta e promossa dalla stessa Unione Europea. Ha avuto un grandissimo successo, si è diffusa così tanto che le adesioni spontanee dei comuni sono state numerose e fanno parte adesso di questa rete 218 comuni. A questo punto chi tiene le fila della rete ha chiesto di poter partecipare, ha chiesto ai comuni che sono interessati a continuare in questa partecipazione il versamento di una quota di 400 euro che consente ai comuni di continuare ad avere questo logo di Comune Amici delle Api e di essere sostenuta nelle attività e nelle iniziative che vuole fare, che si intende promuovere nei prossimi anni, anche attraverso un suggerimento di iniziative o la condivisione di buone pratiche con gli altri comuni della rete. Abbiamo valutato che fosse interessante continuare questo progetto, l'importo richiesto è di 400 euro, quindi non è particolarmente impegnativo e quindi almeno per l'anno prossimo abbiamo pensato di aderire e di portare avanti questo progetto di sostegno alle api che, come sappiamo, sono assolutamente non necessari, più come fondamentali per la vita sulla terra.
Grazie. C'è qualche osservazione? Ah, prego Zanotti.
È una domanda, nei nostri comuni di Terre d'Argine siamo l'unico comune che aderisce?
Vicino a noi c'è San Benedetto, ci sono dei comuni del Mantovano, ma da noi siamo, il comune di Carpi ha fatto delle iniziative appunto con le farfalle, le api così, però formalmente non ha mai aderito al progetto.
Chiedo scusa, ci sono, bisogna mettere in campo delle azioni per poter aderire a questo... Okay.
Sì, infatti... Quando abbiamo approvato il progetto la volta scorsa è perché, cioè, scusa, abbiamo approvato l'adesione e loro ci hanno accolte, è perché abbiamo presentato tutti gli interventi che abbiamo fatto sul nostro territorio. Anche con le scuole avevamo consegnato dei semini, dei fiori da piantare a casa, insomma, c'era stato, insomma, eravamo riusciti prima del Covid a lavorare parecchio, poi sì, l'unica cosa che sono riuscita a fare nel momento del Covid è stato quello di mettere i fiori davanti alle scuole, di mettere alcune aiuole, e questa attività didattica anche e di sollecitazione, insomma, la popolazione a prendere un po' a cuore questo tema è venuto un po' meno, e mi sembrava interessante questa proposta. Ecco, un'altra delle attività che ha sempre fatto il comune e va comunque in questo senso è anche quello di non utilizzare dei diserbanti chimici anche per il controllo dell'erba sulle ciclabili, insomma, la tagliamo l'erba e basta. E l'altro è quello di non utilizzare dei prodotti adulticidi sulle zanzare se non in momenti proprio assolutamente necessari e stabiliti dall'ASL. Un po' sono regole proprio dell'ASL e un po' proprio sono anche motivate dal fatto che se fai degli interventi adulticidi sistematici, oltre alle zanzare uccidi anche tutti gli insetti utili, dalle coccinelle alle farfalle alle api, provocando dei grossi danni all'ecosistema. Quindi, insomma, direi che le azioni portate avanti dal nostro comune negli anni sono state tante, le abbiamo messe a sistema e, insomma, ci sembrava ormai avessero raggiunto una consistenza tale da poter entrare in questa rete.
Qualche intervento? Qualcuno vuole fare la dichiarazione di voto? Prego. Zanotti, S. Comunico.
Sì, proprio la dichiarazione di una semplice dichiarazione di voto. Noi continuiamo anche noi a sostenere questa iniziativa perché la riteniamo comunque fondamentale.
Bene, passiamo al voto. Sull'approvazione e modifica adesione all'iniziativa Comuni Amici delle Api. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Viene approvato all'unanimità con 15 voti. Al punto 8... abbiamo l'ottava variazione al bilancio di previsione 2023. Al punto 6, sì, al punto 6 c'è l'ottava variazione al bilancio di previsione 2023-2025. Darei la parola al dottor Burani Nicola. Prego.
Sì, grazie, buonasera a tutti. Ordine del giorno, l'ottava variazione al bilancio e l'ultima variazione che possiamo deliberare in consiglio per l'anno 2023. È una variazione molto molto semplice in realtà, perché quella più corposa, di chiamiamola assestamento, l'abbiamo fatto, se vi ricordate, è stata proposta e deliberata a fine ottobre e nel consiglio di ottobre. In questo caso si tratta di alcuni adeguamenti dei capitoli di spesa relativi ad alcuni servizi che fondamentalmente producono saldo zero, nel senso che sono stati spostamenti di risorse, in particolare l'avete anche scritto bene nel testo della delibera, di 500 euro per aumentare lo stanziamento per quanto riguarda i rimborsi dei buoni pasto per i dipendenti, prendendoli da un capitolo degli affari generali dove si è rilevata un'economia, e altri adeguamenti per le utenze, in particolare sulle utenze dell'acqua. Da rilevare invece sempre degli spostamenti di risorse per recuperare 15.000 euro e 11.000 euro, sempre però a saldo zero tra capitoli di competenze del servizio tecnico, sempre in parte corrente. Mentre l'unica vera maggiore entrata, che poi si traduce anche in una maggiore spesa, di 9.676 euro, e questo stanziamento sul bilancio relativo a questo trasferimento di questo fondo per le attività socio-educative a favore di minori, che è stato riconosciuto al Comune di Novi, e vengono previsti quindi, è scritta la somma in entrata e poi prevista in uscita, perché vada a favore dell'Unione Terre d'Argine in quanto il servizio conferito. Sulla parte investimenti, anche qui c'è stato semplicemente un adeguamento di voci di entrata su dei capitoli che riguardano gli oneri di urbanizzazione e sanatorie edilizie, dove abbiamo sistemato, diciamo, gli stanziamenti di bilancio per correggerli rispetto a quanto sono stati gli incassi che si stanno realizzando, sempre però a saldo zero. Su questa variazione ovviamente è stato ricevuto anche il parere dell'organo di revisore, che è stato già inoltrato a tutti i consiglieri, e si evidenzia come permanere degli equilibri e del fondo di cassa positivo, come richiede la norma. Grazie.
Qualche chiarimento, osservazione? Possiamo allora passare alla discussione. Qualcuno vuole intervenire? Sono oggetti che passano per la commissione, però siamo qua poi per l'approvazione. Bene. La dichiarazione di voto, qualcuno la vuole fare? Passo la parola a Zanotti Diego, per essere comunità.
Sì, noi come ogni volta che si discute di bilancio, anche di una variazione che di fatto effettivamente non è, come devo dire, cioè la regolarità è data assolutamente dai tecnici, dagli uffici competenti, però così, per dare comunque continuità alla posizione che noi teniamo comunque politica di contrarietà ovviamente al bilancio di questa amministrazione, voteremo contro.
Grazie. Bene, io a questo punto passerei al voto sull'ottava variazione del bilancio di previsione 2023-2025. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Con 4 contrari, S comunità, e 11 favorevoli, noi lista civica. È approvato. Per l'immediata eseguibilità chiedo chi è favorevole. Non ho capito. Per l'immediata eseguibilità chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Con 4 contrari, S comunità, e 11 favorevoli di noi lista civica, è approvato. Punto 7. È una presentazione sullo schema del bilancio di previsione 2024-2026 e relativi allegati. Io darei la parola al dottor a Fabri Mauro, il vice sindaco Fabri Mauro, che poi la passerà al signor Burani.
Sì, vi volevo anticipare alcune cose che ho in parte già condiviso con il Presidente della Commissione Bilancio e anche Capogruppo della Comunità Essere, Marco Ferrari. La normativa di riferimento per il bilancio è il decreto legge del 23 giugno del 2011, che reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali. Ora, dopo un periodo abbastanza breve, abbiamo avuto quest'anno, il 25 luglio 23, un nuovo decreto legge del Ministero dell'Economia, delle Finanze e dell'Interno che ha portato dei correttivi a quella che era la procedura che abbiamo sempre utilizzato e che voi avete visto l'anno scorso per la prima volta. Questo decreto dà proprio una indicazione delle modalità che portano gli enti locali ad approvare il bilancio. Io vi cito solo l'inizio e la fine di questo documento, che prevede che entro il 15 settembre di ciascun esercizio ci sia l'invio ai responsabili dei servizi dell'atto di indirizzo per la predisposizione delle previsioni di bilancio elaborato in coerenza con le linee strategiche ed operative del DUP e tenuto conto dello scenario economico generale del quadro normativo di riferimento vigente predisposto dall'organo esecutivo con l'assistenza del segretario comunale. In sostanza è un documento di indirizzo che come giunta abbiamo elaborato e consegnato al nostro responsabile dei servizi finanziari, il dottor Nicola Burani. Dopodiché è partita una procedura che ha, avuto diverse fasi. Noi oggi siamo nella fase che precede quella finale. Il documento, la legge, procede con questo passaggio. Il processo di bilancio di competenza del Consiglio è articolato in due momenti successivi. Il primo, che sarà quello di stasera, dedicato all'esame dello schema di bilancio predisposto dalla Giunta e dall'organo revisore. Quindi in sostanza noi eravamo abituati a fare un incontro tecnico, una commissione in cui il dottor Burani ci presentava gli schemi di bilancio. Ora questo momento è fatto alla presenza dell'intero Consiglio. Quindi lui questa sera ci darà, una presentazione degli schemi del nostro bilancio. E noi in più avremo una seconda fase che è quella dell'approvazione del bilancio, quindi stasera non approveremo nulla, ascoltiamo semplicemente e possiamo porre domande. L'approvazione del bilancio, il decreto legge dice entro 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio approva il bilancio di previsione riguardante le previsioni di entrata e di spesa con riferimento almeno al triennio successivo e l'eventuale nota di aggiornamento al documento unico di programmazione. Quindi noi ci troveremo in dicembre, quindi vi anticipo, l'ho anticipato a Marco, il 21 dicembre in Consiglio per l'approvazione vera e propria. In quel momento noi faremo una trattazione anche di natura politica e comunque la discussione sarà totalmente aperta. Nel frattempo, sempre con Marco, avrei concordato il 14 dicembre come momento per fare un incontro informativo sui temi che porteremo in Consiglio il 21. Saranno sicuramente l'approvazione del DUP, la razionalizzazione delle partecipate e probabilmente anche un altro atto che poi vi saprò dire. Quello potrà essere un momento anche in cui potete fare ulteriori domande e richieste di informazioni sul bilancio che stasera ci viene presentato. Quindi abbiamo questo momento stasera, abbiamo un momento in cui non ripeteremo la presentazione, ma comunque saremo a disposizione per eventuali informazioni e poi avremo la discussione e approvazione del bilancio che sarà aperta tutta, sia ad aspetti tecnici che aspetti politici. Questo è più o meno l'iter che ci aspetta rispetto all'anno scorso. Do adesso la parola al dottor Burani.
Grazie. Sì, di nuovo buonasera. Diciamo che sì, appunto è una novità questa presentazione, nel senso che quello che chiede la norma adesso è una seduta consiliare per illustrare quelli che sono gli schemi di bilancio, che è un argomento comunque molto tecnico e può essere anche un po' pesante per certi versi e non è neanche facile, questo lo dico per me personalmente, riuscire a esporre in maniera abbastanza chiara ma non troppo pesante, appunto perché le cose sono comunque tante, anche cercare di metterle in fila non sempre è semplicissimo. E ci sono delle slide che ci aiuteranno un po' a seguire il percorso, che fondamentalmente viene un po' ripercorsa tutta quella che è la nota integrativa al bilancio, che avete ricevuto con tutti gli altri documenti allegati vari, che è una quantità di materiale molto ampio. Proviamo a dare un po' di sintesi e a fare un po' appunto il riepilogo di tutto quello che è il bilancio di previsione 2024-2026 per il Comune di Novi di Modena. È una presentazione tecnica che poi, se, come anticipava anche l'assessore, potremo nuovamente rivedere eventualmente nell'incontro formativo e poi discutere nella seduta del 21 di dicembre. Ripiloghiamo solo un secondo quello che è l'iter di questo che abbiamo fino adesso percorso per arrivare a stasera, a questa presentazione, ovvero partiamo da quello che è lo schema del DUP, perché questo è l'atto di programmazione dal quale poi deriva lo schema di bilancio. Come se ricordate, lo schema del DUP venne approvato dalla Giunta a luglio, il 28 di luglio, per poi essere approvato dal Consiglio nella seduta di fine settembre. Dopodiché è partito, cioè meglio, nel mezzo c'è stato l'avvio dell'iter per la formazione del bilancio, appunto, che è stato nella data del 31 di luglio, dove si è dato l'impulso alla creazione di quello che è appunto il bilancio di previsione. Con la nuova norma ci chiede di approvare le linee di indirizzo, come diceva appunto l'assessore, e quest'anno per la prima volta è stata approvata questa delibera di giunta, la numero 92 del 12 settembre 2023, nella quale venivano definite tutte quelle che possono essere le indicazioni per la creazione di questo bilancio. E da lì c'è stata la trasmissione da parte di questo bilancio tecnico, chiamato così dalla norma proprio perché va a definire quello che era in quel momento lo stato delle cose del bilancio 24-26 a tutti i responsabili perché potessero poi presentare le loro istanze per la creazione effettiva di quello che sarà il bilancio da approvare. In mezzo tutti questi atti propedeutici, tra cui la deliberazione di tariffe varie che l'ente applica e l'adozione dei programmi triennali dei beni e servizi, acquisti beni e servizi e delle opere pubbliche, che sono state raccolte per poi essere integrate nello schema della nota di aggiornamento al DUP. Ha già approvato dalla Giunta anche questo, proprio nella stessa seduta del 20 novembre, nella quale sono stati approvati gli schemi di bilancio che vediamo stasera. Perché sappiamo che la nota di aggiornamento, quindi che poi si configura come il DUP definitivo, è l'atto di programmazione che include, come abbiamo già detto, tutti quelli che sono poi i movimenti finanziari e la struttura del bilancio di previsione dell'ente. Come si traduce? Ora, intanto ricordiamo anche che il bilancio è composto da due parti sostanzialmente che devono stare in equilibrio sia nel suo insieme che nelle singole appunto parti. Quella la parte corrente, e una è la parte corrente e l'altra è la parte capitale. Per quanto adesso approfondiremo un po' stasera quella che è la parte corrente, per poi vedere successivamente alcuni elementi degli investimenti, quindi della parte capitale. Per quanto riguarda l'equilibrio di parte corrente, io spero, scusate per breve parentesi, che i numeri siano più o meno visibili. In ogni caso, se avete con voi la nota integrativa, sono tutti i numeri che sono già citati in quel documento. Ecco. Tornando a quello che in questo momento vedete illustrato, è l'equilibrio di parte corrente, che significa che le entrate di parte corrente appunto del bilancio devono avere un ammontare tale che finanziariamente siano in equilibrio rispetto alle spese previste all'interno del bilancio. Le entrate si dividono in entrate di parte corrente in tre titoli, che sono il titolo 1, cosiddetto delle entrate tributarie, il titolo 2, dove ci sono tutti i trasferimenti correnti, il titolo 3, le entrate extratributarie, quindi quelle che possono derivare da altre tipologie di entrate per l'ente. In questo caso 5.788.000 sono le entrate previste al titolo 1, quindi proventi da tributi per l'ente, mentre al titolo secondo abbiamo i trasferimenti del quale può beneficiare il Comune di Novi per 1.214.631 euro. Stiamo parlando del bilancio dell'annualità 2024, entrate extratributarie per 956.000 euro. A concorrere all'ammontare delle entrate dell'ente abbiamo applicato 315.500 di avanzo vincolato presunto, oltre all'FPV di parte corrente già applicato nel 2024 per 13.750 euro. Su queste due voci torneremo fra un attimo. Complessivamente l'importo di queste voci fa 8.288.648 euro, al quale sottraiamo 40.000 euro che sono evidenziati in viola, che andranno a coprire le spese di investimento, nel senso che quindi questi 40.000 vengono sottratte dalla parte corrente per poter mantenere in equilibrio la parte investimenti. Tant'è che le uscite, quindi il totale delle entrate a disposizione delle spese, quindi di parte corrente, è pari a 8.248.648 euro, sempre per quanto riguarda l'annualità 2024. Annualità 2025 e 2026, le vedete illustrate nella diapositiva, non c'è avanzo vincolato presunto per motivi appunto normativi e non è anche presente un'eccedenza di parte corrente che possa destinare a coprire le spese in investimento, finanziare le spese in investimento. Quindi in questo caso tutta la parte entrate di parte corrente finanziano le spese sempre di parte corrente. Tornando al 2024, passando alle uscite, al titolo primo le spese correnti e al titolo quarto il rimborso di prestiti. Queste due dimensioni, come vedete, la cui somma è 8.248.648, appunto in equilibrio rispetto alle entrate, e il totale di quelle che sono le spese chiamate appunto di parte corrente dell'ente Comune di Novi. Le vediamo un po' più in dettaglio entrambe le due fattispecie. Quindi al lato entrate abbiamo il dettaglio che ci porta a un 2.540.000 euro solo di gettito IMU previsto per il 2024, tutto compreso, nel senso che ad oggi, e faccio una piccola premessa che ho scordato prima, il nostro bilancio si fonda su quello che sono, nel momento in cui abbiamo approvato gli schemi e chiuso tutti i documenti, è in vigore come legge di bilancio, quindi significa che si rifà a tutto ciò che è approvato come legge di bilancio 2023, perché sappiamo che la legge di bilancio è già entrata nell'iter parlamentare ma per il 2024, ma ad oggi non prevede, non possiamo ancora considerarla nei suoi effetti, anche se alcune indicazioni sono già state date per gli enti locali, ma non essendo ancora in corso l'iter parlamentare che può eventualmente modificare, integrare o togliere risorse, nel nostro caso non era legittimamente possibile considerarle. Quindi questi 2.540 di IMU sono dovuti a quello che attualmente è previsto per l'ente con le aliquote approvate, che saranno approvate in vigore in questo momento. Perché, se vi ricordate, nell'anno 2023 abbiamo beneficiato come Comune di Novi del gettito IMU da edifici inagibili, che in questo momento non è previsto, quindi il nostro gettito IMU previsto sul 2024 da IMU ordinaria è un po' più alto per 250.000 euro rispetto a quello che sarebbe il gettito se beneficiassimo dell'IMU inagibili come nel 2023. Per quanto riguarda invece la voce da recupero di evasione, che abbiamo rimarcato in questo caso previsto per 445.000 euro, quindi è quella voce che riguarda le attività di accertamento tributario per mancato versamento dell'IMU ordinaria da parte dei contribuenti, per la quale gli uffici lavorano, e dico purtroppo, nel senso che sembra anche bella vederla alta come voce, ma in teoria non dovrebbe quasi esistere se tutti riversassero l'IMU nei tempi dovuti. vale per il 5%, ho messo anche le percentuali a fianco, per il 5%, 5,6% delle entrate totali del bilancio. Addizionale comunale IRPEF, le aliquote sono rimaste invariate, non verranno toccate nel 2024 e prevedono un gettito di 814 mila euro. Il fondo di solidarietà comunale è per 1.989.667 euro, questo qua è il fondo che viene distribuito a tutti gli enti con un nuovo criterio perequativo che è ancora in corso per appunto la distribuzione delle risorse su tutto il territorio italiano, e per il Comune di Novi l'abbiamo stimato leggermente più basso. Allora, dovete sapere, qui è scritto anche in parte, sarà scritto, se l'avete già letto non lo so, sul DUP è citato il Fondo di Solidarietà Comunale e tutto ciò che comporta la creazione di questo gettito. In realtà la voce è stata stimata a partire da quello che era il 2023, aggiungendo quelle risorse che già di cui si aveva già certezza, riducendolo anche con una stima fatta su quello che può essere, succedere o meglio, con la legge di bilancio 2024, per poter tenere conto un po' di quello che sono i movimenti e già la proiezione prevista con la nuova legge di bilancio. Questo perché? Per evitare spiacevoli sorprese. In realtà può essere che, in realtà cosa è successo? Che il 15 di novembre, quando ormai noi avevamo già chiuso tutti i documenti, è uscito quello che è il Fondo di Solidarietà per il Comune di Novi. Se lo andate a vedere in questo momento, lo vedete che è appena più alto di questa cifra iscritta in bilancio. Ma non è ancora definitivo, perché manca ancora la quota di spending review, che andrà prevista poi in bilancio, in entrata e in uscita. A questo punto, quindi, diciamo, noi abbiamo mantenuto questi importi, prevedendo poi che, avendo una riduzione da spending review, il Comune alla fine la stima non si discosterà tanto da quello che è il gettito previsto. Trasferimento inimmaginabile, abbiamo già detto, lo abbiamo evidenziato come a zero, come valore, proprio perché al momento non è ancora previsto, non sono state previste le risorse per i comuni, e anche se lo stato di emergenza pare venga assolutamente prorogato fino al 31/12/2024. Altri trasferimenti statali che riguardano diverse fattispecie, la cui insieme cuba per 352.000 euro, il 4% del bilancio di Novi. Poi abbiamo altri trasferimenti dalla regione a specifica destinazione per 37.000 euro, mentre quelli legati al sisma in particolare per 632.000 euro, che sono più che altro legati, stiamo parlando della parte corrente, quindi sottolineo, non la parte investimenti, quindi non per la ricostruzione. Questi sono legati fondamentalmente ai cittadini, ai privati cittadini per i contributi appunto ex CAS cosiddetti. Sono dei giri contabili, diciamo, per l'ente, il quale li ha in entrata queste somme, ma le ha anche in uscita. Altri trasferimenti da amministrazioni, anche in questo caso complessivamente tra provincia, comune e le unioni, per 66.300 euro, e altri trasferimenti in genere per 125.000 euro, 650. Titolo terzo, invece, quelli che sono i proventi da beni e servizi di ogni tipo, tra cui, vedo solo un attimo il dettaglio, tra cui per esempio i servizi appunto cimiteriali, proventi da fotovoltaico, i diritti di segreteria, carte d'identità, luci votive, concessioni cimiteriali, quindi dentro ci sta un po' tutte queste voci. 610.000 euro. Vi ricordo, o meglio ricordiamo, che non sono altri servizi, tra cui penso a tutti i servizi 06, scuole di infanzia, nidi o sociale, che sono funzioni conferite in unione e quindi l'ente è fuoriuscito dal bilancio e l'ente non incassa proventi di alcun tipo su queste fattispecie. Proventi da partecipate. fondamentalmente è i proventi dei dividendi AIMAG, in questo caso, dove è stata fatta una stima che è legata a quanto è stato distribuito nel 2023 come utili da AIMAG ai vari comuni, e aumentando quel dividendo di un 10%, quindi è diventato l'85% del dividendo distribuito nel 2023 sugli utili 2022. Questa è una stima che è anche pari alla media del quadriennio, dell'ultimo quadriennio. È stata fatta questa stima appunto in linea con quelle che potevano essere le previsioni degli utili 2023, che quindi distribuzione 2024. Altre entrate correnti, poca roba, per 75.490 euro, che concorrono a questi 7.959.398 del bilancio e del comune di Novi, lato entrate, al quale sottraiamo i 40.000, come già detto, per arrivare al totale di entrate corrente per 7.919.000. Faccio un attimo un passaggio alle prime due voci. Come abbiamo detto, i 315.500 di avanzo vincolato presunto, che poi vedremo nel dettaglio a fine trattazione, e invece l'FPV di parte corrente sono 13.750 euro già applicati al bilancio 2024, già applicati dal 2022-2023 al 2024, per far fronte a quelle spese che sono già state impegnate nel 2024 legate al bando residenti, quindi quel contributo che viene rilasciato a chi ha partecipato, ha aderito al bando residenti, beneficiato, e che viene distribuito nelle annualità successive, e quindi per il 2024 sono 13.750 euro già applicati al bilancio. Le uscite di parte corrente, quindi, le vediamo esplose in questo dettaglio per macro aggregati. Risorse umane, si intende quindi tutto ciò che sono le retribuzioni del personale, compreso oneri, IRAP, quello che riguarda la formazione, che sono 6.000 euro, e anche la convenzione segreteria, sono 1.228.392 euro, che è il 14% del bilancio. Tutto ciò che sono le spese, utenze, quindi utenze elettrica, energia elettrica, gas, poca roba, e acqua, rifiuti, gestione calore, sono quasi 500.000 euro, che è il 6%, e di questo abbiamo in particolare l'energia elettrica. Volevo recuperare il dato, se l'avevo, ma non ce l'ho. Comunque è circa 300.000 euro, quindi è la maggior parte della voce. Imposte e tasse varie, 22.000 euro, organi istituzionali, rappresentante trasferta, 211.000 euro, di manutenzione ordinaria, quindi quella che riguarda strade, impianti, fabbricati, verde, quindi non si tratta di opere di investimento, ma ciò che è proprio la manutenzione parte corrente, per 548.000 euro. Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente, quindi finanziari, tributari, amministrativi, eccetera, per 138.000 euro. Altre spese, gestione beni e servizi, per 590.000 euro. Poi abbiamo il 35%, che è la voce più corposa, che è il trasferimento verso l'Unione Terre d'Argine, di cui fondamentalmente la maggior parte, cioè 899.000 euro, 2.900.000 sono legati al trasferimento per le funzioni conferite, quindi, come dicevamo prima, principalmente servizi di istruzione, ma anche servizi sociali, e polizia locale, e servizi finanziari, e tributi, eccetera. È la cotta più consistente del bilancio. Altri trasferimenti a enti pubblici per 51.000 euro. Bandi pubblici, imprese, privati, tutti i bandi che quindi l'ente ha già previsto o ha già in essere, per 37.000 euro. I trasferimenti legati al sisma, per 710.000 euro. Altre spese, gestioni, beni e servizi, per 250.000 euro circa. Poi abbiamo la parte invece che riguarda gli interessi del rimborso mutui, cassa depositi, eccetera, che sono 74.150 euro. A questa voce fa il paio, l'ultima voce che vedete nella riga di questa tabella, che è il rimborso mutui da parte capitale, che sono 492.000 euro, che poi vedremo anche in un dettaglio verso la fine della trattazione. Accantonamenti e fondi vari, di cui principalmente il fondo crediti di dubbia esigibilità, parliamo di 317.000 euro, rimborsi e altre spese per 132.000 euro. In questo grafico si è voluto un attimo cercare di mettere in evidenza le spese correnti per missione, che sappiamo che il bilancio è diviso nell'atto spesa per appunto le missioni per la quale si chiede la classificazione di tutto il bilancio. Vediamo in percentuali quelle che possono essere, quelle che sono iscritti come appunto nel bilancio dell'ente riguardante le missioni previste. Sì, si riesce a vedere abbastanza bene, il 31% che è la maggioranza per i servizi istituzionali generali di gestione, mentre l'altra percentuale, il 15%, quindi è la metà fondamentalmente, tutto ciò che riguarda agricoltura e politica agroalimentare e pesca come missioni. E le altre percentuali, il 12%, sto cercando di andare in ordine rispetto appunto al percentuale di stanziamenti di bilancio, istruzione, diritto allo studio, ordine pubblico e sicurezza, scusate, è la voce arancione, qua adesso provo a indicarlo, 1,2%, il 4,39% tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, politiche giovanili per il 2,8%, turismo 0,16%, 4% assetto del territorio, sviluppo sostenibile al 4,70%, 4,13% trasporto e diritto alla mobilità, 8,74% sul soccorso civile, diritti sociali come abbiamo già detto il 15%, 3,85% sono i fondi di cui parlavamo prima e il 6,87% appunto del rimborso debito mutui, parte capitale e interessi. Andiamo avanti, passiamo invece all'equilibrio di parte capitale. Equilibrio di parte capitale anche in questo caso appunto riguarda...
Scusa Nicola, scusa, si può intervenire adesso per un chiarimento oppure aspettiamo la fine? No, guarda, l'unica domanda esatto era su questo, su questa suddivisione delle spese correnti, ma... diciamo, è compreso anche tutte le materie che sono conferite in Unione, in questa suddivisione, quindi comprende comunque la parte che è conferita in Unione, oppure, cioè mi è venuta la domanda quando leggevo il 15,14% ad esempio dei diritti sociali, politiche sociali e famiglia, che comunque è una materia dell'Unione questa, no?
Sì, la risposta è sì, nel senso che i capitoli, praticamente la divisione dei capitoli, i capitoli sono divisi appunto in missioni che portano a essere inquadrati in determinate fattispecie che sono definite dalla norma, quindi tutto ciò che è la spesa dell'ente, in ogni caso sia che sia conferita, sia trasferita in questo caso in Unione o una spesa diretta dell'ente o altro, è comunque classificato secondo queste categorie. Sì, secondo me si può intervenire quando volete, se la consideriamo come una appunto una trattazione per argomento. Esatto, quindi adesso prima di cominciare la parte capitale, se ci sono altri interventi eventualmente possiamo anche già accoglierli. Sì, allora, equilibrio di parte capitale, quindi come detto prima c'è... Nel bilancio una parte che riguarda il primo blocco, che riguarda l'equilibrio di parte corrente che abbiamo visto, anche per essere capi, poi c'è l'equilibrio di parte capitale. Equilibrio di parte capitale vuol dire anche in questo caso che le entrate che avremo, di quale prevede di avere l'ente sugli investimenti, siano sufficienti, quindi in equilibrio, per coprire quelle che sono le spese appunto in conto capitale. Vediamo da questo prospetto per il 2024, entrate in conto capitale, quindi il titolo 4 del bilancio, per 7.682.730 euro. mentre entrate da riduzione attività finanziaria niente, e neanche entrate da nuove accensioni di prestiti zero. E abbiamo entrate di parte corrente destinate a spese di investimento un più 40.000, che sono gli stessi 40.000 che appunto abbiamo sottratto alla parte corrente, come abbiamo detto prima, e le abbiamo, vanno a beneficio invece di quelle che sono le spese, l'equilibrio di parte capitale. Oltre a queste due voci di competenza abbiamo anche 285.095 euro di avanzo vincolato presunto applicato alla parte capitale, che mi portano a un totale di 8.007.725 euro di entrate che vanno a finanziare gli 8 milioni, stesso importo, 007.825 euro di spese in conto capitale, e quindi la parte, anche in questo caso, l'equilibrio è mantenuto nel bilancio per quanto riguarda il 2024, così come per il 2025 e il 2026, come vedete dagli importi iscritti in tabella. Cosa c'è dentro le uscite in parte capitale, o meglio, quelli che sono gli interventi previsti nella parte investimenti dall'ente nel triennio, e li vedete in questa tabella esplosa nelle varie tipologie di intervento. I colori indicano il bianco, quelli che sono investimenti propri, intendendo di importi insomma, propri dell'ente, con le risorse proprie dell'ente, mentre investimenti PNRR sono quelli in azzurro, e in giallo tradizionalmente sono stati evidenziati quelli che sono gli interventi legati alla ricostruzione sisma, che godono del finanziamento copertura trasferimenti dalla regione. Dopo li vedremo un attimo nella descrizione. Qui abbiamo la seconda parte della tabella per il totale di 8.007. Questa stessa tabella la trovate sempre anche in nota integrativa. E allora, quindi abbiamo 30.000 euro di manutenzione straordinaria a strade per il 2024, mentre manutenzione segnaletica sempre sulle strade per 20.000 euro. Quella per straordinaria fabbricati patrimonio comunale 50.000, manutenzione straordinaria del verde per 25.800, incarichi tecnici, spese in investimento, quindi legate a progettazione di interventi di lavori pubblici 20.000 euro, percorsi ciclabili per 10.000 euro, riqualificazione energetica edificio taverna per 22.500 euro, che è un progetto poi legato alla regione. PNRR abbiamo 90.000, che è questo lavori che riguardano l'efficientamento energetico degli edifici scolastici, 8.979 euro invece è l'integrazione ANPR dello Stato civile, che è un progetto finanziato, in realtà un intervento PNC che va quindi a complementare proprio e quindi a integrare la missione M1-C1 del PNRR, Dipartimento per la Trasformazione al Digitale. Per quanto riguarda la parte tutta della ricostruzione, le somme che vedete iscritte in questo prospetto riguardano l'intervento di riqualificazione e ampliamento del polo dell'infanzia di Rovereto sulla Secchia per 487.000 euro, lavori sulla delegazione di Rovereto e fabbricati di pertinenza per 184.000 euro, intervento di costruzione sede e associazioni per 450 nel 2024 e altri 400.000 nel 2025, qua era l'Arci di Rovereto in questo caso. L'intervento di riqualificazione e ampliamento della scuola d'infanzia Sorella Gazzi 9 di Modena nel 2024 620.000 euro. L'intervento più corposo, un intervento corposo, i lavori sul municipio, qui di fianco, di 2.161.000 euro sul 2024 e di 1.600.000 sul 2025, teatro sociale per 717.000 sul 2024 e 2.500.000 sul 2025 e 2.500.000 sul 2026, ampliamento caserma dei carabinieri 680.000 euro e 650.000 nel 2025, per l'urbanizzazione primaria, dove abbiamo la divisione tra area Piazza di Rovereto e quella di Sant'Antonio, la prima per 150.000 sul 2024, che comporta
per arrivare poi a 350.000 nel 2025 e 1.168.000 nel 2026. Sant'Antonio sono 550.000 euro nel 2024, Torre Civica 250.000 nel 2024 e 150 nel 2025. Quel che riguarda invece i viali di accesso alla piazza di Novi, che quindi sono opere di urbanizzazione primaria, per 100.000, 450 e 450, quindi un totale di 1.000.000. Opere di urbanizzazione primaria per quanto riguarda invece la piazza di Novi, 50.000 e 150 e 200.000 a crescere. Adeguamento scuola, Novi Est 20, invece solo risorse sul 24, 872.558. Molte di queste opere, ricordo che sono già iniziate, sono già in corso, e quindi nel 2024, 25, 26 non trovate casomai l'intero ammontare dell'intervento, proprio perché sono alcuni di questi lavori sono già cominciati e trovano le sue risorse nel 2023. Concludo con le ultime due, 100.000 euro per quanto riguarda la messa in sicurezza dell'edificio municipale e invece il secondo stralcio del nuovo polo scolastico di Rovereto, 255.380 e 630.000 nel 2026. Totale delle opere di costruzione sisma, 7 milioni nel 2024, 7 milioni e 628.000 euro. Una più piccola, molto più modesta parte in questa tabella, invece vediamo ciò che riguarda altre spese in investimento che concorrono alla parte capitale del comune di Novi, che sono 57.000 euro rivolte verso l'Unione Terre d'Argine per coprire spese in investimento che dovrà sostenere l'Unione, e invece ci sono delle somme stanziate a bilancio che sono i contributi delle chiese, retrocessioni di ripristini cimiteriali, risoluzione oneri di urbanizzazione, che sono in realtà somme iscritte che non prevedono sono iscritte a bilancio proprio per fare un giro contabile o per riconoscere queste somme se dovute, ma non è previsto non sono iscritte nessun piano triennale ovviamente, ma sono solo previsioni di spesa nell'eventualità in cui si debbano configurarsi. L'ultima cifra che vedete sono questi 29.000 euro, sempre legati al sisma, che sono contributi legati alla ricostruzione che derivano già dal 2022, che sono stati spostati ulteriormente nel 2024 finché verrà in effetti riconosciuto a questa ONLUS l'opera di intervento. Tutte queste somme hanno un'entrata che li finanzia, che è così distribuita, come vedete, che va quindi in equilibrio rispetto alle spese previste, e del quale in particolare 40.000 sono quelle di IMU di parte corrente, di cui abbiamo già visto detto all'inizio, oneri di urbanizzazione previsti per 143.000 euro, parliamo solo del 24, diritti di superficie per 38.800, le concessioni cimiteriali per 10.000, mentre contributo Stato PNRR, che se vi ricordate infatti è la somma dei due che abbiamo già iscritto e visto prima, 98.979. Il contributo regione è 18.000, quello legato a TUS, a questo progetto appunto che va a cofinanziare la ricostruzione, o meglio, scusate, l'intervento che avevamo visto qui della riqualificazione energetica edificio Taverna. Mentre il contributo regione per il sisma è la quota più onerosa, più corposa, iscritta a bilancio in entrata, che è di 7.373.000 euro per il 2024, 6.000.000 nel 2025, 4.009.000 nel 2026, che vanno a coprire tutte quelle risorse iscritte in spesa per quegli interventi di cui abbiamo elencato. E l'avanzo vincolato presunto per 200, legato al sisma in questo caso, che applichiamo al bilancio per 285.095 euro. Totale, come abbiamo visto, 8.007.000. FBV in entrata, in questo caso zero, perché ancora ad oggi, non so se vi ricordate a fine marzo quando abbiamo approvato il bilancio 23-25, era già stato iscritto la quota di FBV perché avevamo già passato l'anno, quindi passato il 31-12, mentre in questo caso oggi ancora non c'è stata la possibilità di prevedere cosa spostare come risorse con lo strumento del fondo pluriennale vincolato come risorse di opere di investimento nel 2024, e quindi è ancora stanziato a zero. Poi vedremo che quando andremo ad approvare il rendiconto dovremo anche riadeguare, riscrivere questa somma e rivedremo l'importo che andrà iscritto quindi in bilancio nel 2024 come quota appunto FPV. Chiuse la parte capitale, due passaggi, qualche altro passaggio per quanto riguarda alcune specificità che sono richieste obbligatoriamente nella scrittura del bilancio e sono anche presenti in nota integrativa. Quello che è il fondo crediti di dubbia esigibilità, che è questo fondo che deve essere iscritto in competenza nel bilancio e ne sentite parlare anche quando si parla di rendiconto, perché è quel fondo che deve essere iscritto anche appunto nell'avanzo dell'ente a rendiconto. Però in competenza il metodo di quello che prevede è di verificare quello che è la percentuale di riscossione negli ultimi anni, negli ultimi 5 anni, delle entrate dell'ente su determinate fattispecie o tipologie che devono essere attenzionate, e una volta individuata la percentuale di riscossione e quindi complementariamente la percentuale di insoluto, e calcolarne la stima di quello che deve essere il gettito che quindi si prevede di non incassare in quota parte rispetto a quello che viene stanziato a bilancio, e quindi di accantonare questa percentuale in questo fondo in parte corrente nel lato spesa del bilancio, proprio prudenzialmente per coprire quelle mancate entrate che potrebbero verificarsi a seguito dei calcoli appunto fatti sullo storico. Il bilancio in bilancio nell'ente, vedete nel dettaglio come sono state calcolate nella nota integrativa, in ogni caso ci porta a un totale di 194.834,89 per il 2024, secondo i calcoli, al quale aggiungere questi 10.000 euro che vengono accantonato al 100% rispetto ai 2.000 euro previsti dai calcoli fatti, perché prudenzialmente questo rimborso demolizione immobili abusivi, abbiamo anche un stesso importo in entrata, ma si copre diciamo l'entrata perché è molto dubbia poterla incassare. Quindi il totale porta a 204.834 sul 2024, arrotondati a 205.500 nel bilancio dell'ente, come scritti in lato spesa alle FCDE. Per il 2025-2026 fondamentalmente il calcolo è lo stesso e le risorse stanziate sono più o meno quelle lì. Come vedete l'importo è sempre intorno ai 200.000 euro. L'altro punto da tenere presente quando si predispone il bilancio di previsione è il fondo di riserva e altri fondi che dopo vediamo, ma il fondo di riserva in particolare, che deve essere stanziato da un minimo dello 0,3% rispetto al totale delle spese correnti che si prevede di avere e un massimo del 2%. Quindi all'interno di questo range l'ente può decidere di stanziare una somma, e nel nostro caso si è scelto i 70.000 euro, come erano già previsti anche nel 23, quindi si è mantenuto lo stesso importo stimato, che è lo 0,9% delle spese correnti, viene iscritto nel bilancio, e analogamente un fondo di riserva di cassa, sempre che deve essere in questo caso non al di sotto dello 0,2% del totale delle spese previste, che nel nostro caso sono 30 milioni, quindi anche qui è stato comunque stanziato 70.000 in coerenza con il fondo di riserva e in coerenza anche con gli anni precedenti, in realtà, che equivale allo 0,23% delle spese. Quindi siamo dentro appunto la norma, come ci chiede la norma, leggermente sopra. Gli altri fondi di cui sono presenti in questa slide sono quelli che riguardano il fondo rischi contenzioso, il fondo aumenti contrattuali, il fondo indennità di fine mandato del sindaco e altri eventuali fondi che si possono iscrivere in bilancio, e compreso quello delle passività potenziali. Verificando quello che è lo stato delle cose dell'ente, il fondo rischi contenzioso è stato stimato in competenza per 2.000 euro, non avendo grandi rischi, siccome già abbiamo un avanzo, un fondo rischi molto, molto capiente per 58.000 euro, quindi molto al di sopra di quello che è stata fatta quando è stata fatta la ricognizione di quello che doveva essere il minimo garantito a copertura delle probabilità di contenzioso, di soccombenza. 36.000 euro invece il fondo aumenti contrattuali stimato dal personale per l'anno 24 e 38.000 per il 25, 38.000 per il 26, appunto accantonate nel bilancio in previsione di quelle che possono essere, a seconda di come quando verrà firmato il contratto nazionale, gli aumenti per il personale dipendente. Il fondo indennità di fine mandato del sindaco di legge 4.140 in tutti e tre gli anni previsti nel bilancio. Vediamo velocemente l'indebitamento dell'ente, la stessa slide fondamentalmente circa per quanto riguarda il grafico che avete già avuto modo di vedere nel 2000, quando abbiamo fatto il rendiconto, perché non è cambiato nulla, nel senso che non sono stati accesi nuovi prestiti, quindi l'imborso di capitale residuo è rimasto quello, nel senso che viene appunto già previsto in bilancio, era già previsto in bilancio quando abbiamo parlato la volta scorsa nel 2000, approvando il 23, e si può vedere come cali, arrendando negli anni che di iscrizione di questo bilancio, perché al momento comunque non sono previste nuovi prestiti per quello che è lo stato delle cose ad oggi. Chiaramente se dovesse modificarsi con una nuova accensione, nuovi mutui, l'indebitamento dopo subirà delle variazioni. Possiamo notare però, che è una cosa sempre importante da sottolineare, perché fa parte di quelle verifiche che devono essere fatte perché l'ente possa avere tutti i requisiti per essere considerato in equilibrio, il limite di indebitamento di questo ente è ben al di sotto del 10% che è richiesto dalla norma, ovvero il rapporto tra quello che è l'indebitamento con le entrate correnti, la media delle entrate, dei tre titoli delle entrate correnti del penultimo rendiconto approvato, quindi vedete previsione 2024, entrate in riferimento sono quelle del 2022, e abbiamo le percentuali che sono da 0,91 sul 2024, 0,80 sul 2025 e fino allo 0,72% sul 2026, quindi come già detto ben al di sotto di quello che è il minimo di legge, che è il 10%. In questo slide il quadro generale riassuntivo di tutto ciò che sono i numeri che abbiamo visto fino adesso, quindi cassa 2024, competenza 2024, competenza 2025 e competenza 2026, lato entrate, lato spese, con tutti i numeri e gli importi definiti, per andare poi a verificare che sia tutto in equilibrio e che il fondo di cassa finale presunto, che è l'ultimo valore qui in basso a sinistra, nella colonna più di sinistra, di garantito di 3.750.000 euro. Brevissimamente, l'avanzo vincolato presunto. In questo bilancio, avendo noi previsto di applicare avanzo vincolato presunto, questo deve essere allegato come tabella e approvato in sede di schemi di bilancio e quindi poi anche nell'approvazione del bilancio stesso, ed è uno degli allegati che avete tra le materiali inoltrati. L'avanzo vincolato presunto significa dovendolo applicare, significa anche determinare il risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023, determinandolo ancora prima, quindi di chiudere l'anno e di approvare il rendiconto, ma qui siamo ancora prima della chiusura dell'anno, quindi la situazione è quella fotografata al momento in cui è stata fatta le varie stampe per la produzione degli schemi di bilancio. Vediamo che quindi il risultato di amministrazione presunta 31/12/2023 è stimato in 4.152.317 euro, che come si compone? Si compone di diverse parti che sono quelle qui descritte, in particolare sono le tre macro voci, totale parte accantonata, vincolate e destinate agli investimenti, oltre alla parte disponibile. Per quanto riguarda la totale parte accantonata si parla di stima di 1.326.000 euro, la parte vincolata, che è quella che ci riguarda di più per quello che appunto vedremo fra poco, sono 2.244.000 euro stimati a fine anno 31/12/2023, destinati agli investimenti per 79.000 euro e totale parte disponibile 505.000 euro, quindi presunti. La parte vincolata, dicevo, è quella che ci riguarda di più, perché? Perché applicando al bilancio l'avanzo vincolato presunto abbiamo necessità di definire quelle che sono le quote che vogliamo, che saranno poi applicate, in particolare vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili per 90.000 euro, vincoli derivanti da trasferimenti per 531.757 euro e vincoli formalmente attribuiti dall'ente per 1.621.938. All'interno di queste voci che sono aggregati c'è tutto un dettaglio di quello che è l'avanzo vincolato presunto in questo caso al 31/12, che lo vedete nell'allegato A2, che è appunto materiale a voi inoltrato con gli schemi di bilancio. E lì c'è tutto il prospetto, è molto lungo, con tutti i dettagli che concorrono a questi importi. A noi interessa in particolare verificare che appunto di quel che è l'avanzo vincolato presunto che abbiamo applicato, abbiamo applicato alla parte corrente, abbiamo visto 315.000 euro e 500, di cui 20.000 trasferimenti a specifico vincolo di destinazione, in particolare sono i 20.000 euro da trasferimenti dalla regione relativi al sisma, vincolati in parte corrente appunto ai contributi traslochi e depositi mobili e abitazioni totalmente inagibili. È proprio la voce che viene applicata al bilancio a copertura di questi 20.000 in spesa. 295.500 euro invece sono vincoli formalmente attribuiti dall'ente, in particolare applichiamo 10.000 destinati all'ente ai contributi per l'amianto non utilizzati negli anni precedenti, 110.000 euro 500 sono vincolati a FCDE annualità future. Quindi erano stati vincolati nella parte dell'ente queste somme che andiamo a applicare per riduzione delle FCDE annualità appunto future, 60.000 euro invece vincolati alla ricostruzione sisma, quindi quell'importo che quel fondo che aveva vincolato il Consiglio alla ricostruzione, che andiamo ad applicare ad interventi di completamento e spese accessorie. In questo caso, scusate, le utilizziamo appunto dentro il bilancio per la copertura di spese di parte corrente legate va a coprire quelle che sono le contributi per le pratiche mude, per fare i servizi, l'affidamento del servizio di pratiche mude, non mi veniva.
Okay.
Legate alla ricostruzione, appunto, che in questo momento abbiamo riconosciute dalla Regione come entrate nel 2023, ma nel 2024, non avendo certezza appunto di quello che può essere il trasferimento che viene riconosciuto, è stato necessario applicare questi 60.000 appunto per non interrompere il lavoro a gennaio, appena entra in gioco il bilancio 2024-2026. 115.000 euro invece sono stati applicati e sono quelli vincolati alle rate mutui, casse, depositi e prestiti, se spesi a seguito del sisma 2012, anche questo era stato un vincolo fatto dall'ente in consiglio, applichiamo proprio per coprire questi rimborsi di quota capitale nel 2024. Mentre riguardo alla parte investimenti, 285.095 sono 217.000 da trasferimenti per il sisma vincolati alla ricostruzione del teatro sociale, che è l'importo più consistente. Altri 67.200 invece li applichiamo sempre alla parte investimenti, sempre legata alla ricostruzione sisma e lo stesso vincolo utilizzato precedente, che abbiamo visto in precedenza, per un altro intervento che adesso vi recupero perché qui non ce l'ho. pertinenti alla delegazione sempre, giusto? Scusate, non ricordavo, non ho scritto il dettaglio. Quindi in totale, complessivamente, sono quelle somme che stimiamo e applichiamo al bilancio riguardante l'avanzo appunto vincolato presunto, perché appunto avranno definitiva, l'avanzo vincolato avrà definitiva configurazione quando verrà approvato il rendiconto in aprile, più o meno 2024. Ricordiamo che il nostro bilancio, oltre al Comune di Novi, è comprensivo sì di tutto ciò che riguarda l'ente Unione delle Terre d'Argine, come in particolare con le somme che vengono e i servizi conferiti e le somme trasferite appunto per lo svolgimento di questi servizi, ma abbiamo anche gli altri enti e società partecipati che gravitano nell'orbita del Comune di Novi, che di solito ne parliamo quando si parla di appunto di consolidato o quando anche qui a dicembre dovremo parlare della razionalizzazione delle partecipate. Sono gli enti delle quali appunto il Comune di Novi ha una quota di partecipazione, tra cui principalmente ricordiamo AIMAG al 3,54%, SETA lo 0,054%, AMO per lo 0,22%, LEPIDA lo 0,014%, Consorzio Attività Produttive il 4,18%, ACER l'1,17%, l'Ente Parchi allo 0,52% e AES, l'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile, allo 0,46%. Questo è quello che è appunto l'insieme dei dati, delle tabelle, dei numeri, degli schemi che sono stati approvati dalla Giunta e sono a voi stati inoltrati, e sui quali ha già espresso parere il favorevole il revisore dei conti. Anche il parere dovreste aver già ricevuto col deposito del bilancio in data odierna. E tutti questi elementi poi saranno quindi oggetto di approvazione nella seduta consigliare del 21 di dicembre, per poi avere un bilancio già operativo a partire dal 2024. Ricordo solo che ci saranno anche da approvare quello che è le aliquote che questo ente applicherà sull'IMU prima, nella stessa seduta consigliare di dicembre, e eventuali variazioni o integrazioni o modifiche o tutto ciò che la legge di bilancio 2024 porterà per gli enti locali sarà oggetto di variazione una volta che saranno esecutive, e quindi il Comune di Novi potrà recepirle nel proprio bilancio con gli strumenti adeguati e normati. Grazie.
Grazie. Io voglio ricordare che si può discutere, anzi sarebbe giusto discutere su queste cose, però che poi non si va alla votazione di questo punto. Lo sapevamo già. Bene. Dunque, se ci sono osservazioni, chiarimenti, come prima avevi posto, non so, si può cominciare a... posso dare la parola a chi vuole... Se no, se vuole nascere... prego... Fabri.
Sì, una cosa che forse non sono sicuro se ho detto in presentazione, tutti e quattro gli enti più l'Unione stanno facendo questo percorso per avere il bilancio il 31 dicembre. Avete visto, potete immaginare, insomma, non è un lavoro semplice, già ANCI si è mossa per chiedere la proroga a questa scadenza. Noi comunque saremo fra i comuni che rispetteranno il decreto e lo faranno entro l'anno, insomma, pur nella difficoltà e nel lavoro che il dottor Burani ha dovuto fare in modo anticipato rispetto agli anni scorsi.
Grazie. Se qualcuno vuole avviare una discussione, insomma, come dicevo prima, dei chiarimenti e osservazioni, siamo qui, altrimenti prego. Allora do la parola a Diego Zanotti essere comunità.
Ma non è un intervento nel merito della nota, del bilancio, è solo per dire che essendo una materia così complessa, cioè lo è per chi la costruisce, figuriamoci per noi che non siamo ovviamente addetti ai lavori, cioè la presentazione di stasera sicuramente ci dà una mano, cioè ci aiuta, ma è una prima presentazione che dobbiamo anche un po' digerire, tra virgolette, poi magari confrontarci, cioè andando a prendere in mano anche la nota integrativa in questo tempo che passerà da oggi al prossimo appuntamento del 14 di dicembre, dico bene, dove forse magari, ecco, in quell'occasione ci sarà forse modo anche di entrare un pochino più nel merito e avere magari più domande anche da fare. Ecco, io almeno per quanto mi riguarda faccio fatica adesso, ho cercato anche di, intanto anche l'attenzione a quest'ora comincia a essere comincia a essere un pochino a latitare, insomma, e poi sì, c'è bisogno un po' di digerirlo prima di capire bene quali possono essere eventuali chiarimenti da porre al dottor Burani, insomma, che ringrazio per l'esposizione, perché non è facile, e non è facile soprattutto cercare di renderlo il più alla portata di tutti possibile, insomma.
Sì, aggiungo, come ha detto Burani in precedenza, avete ricevuto oggi tutto il materiale col certificato di deposito, quindi era evidente che non potevate averlo digerito, anzi forse è comunque una mail che giusto serve il tempo per scaricarla, ecco. Quindi, come vi ho già detto prima, abbiamo questa commissione intermedia che permetterà di fare, oltre alla presentazione del pezzo che manca, quindi del DUP in modo particolare, delle domande specifiche su quello che abbiamo visto stasera, non ultimo, quando andremo in approvazione, prima della discussione, anche lì si potrà fare ulteriormente delle domande. Quindi i tempi ci sono. Era importante che rispetto alla commissione in cui magari partecipiamo in forma ridotta, questa sera abbiano potuto vedere la presentazione tutti i consiglieri, anche se poi magari all'interno di ogni gruppo ci si specializza e qualcuno in particolare segue il tema, però insomma rimane comunque la sensazione, la comprensione della quantità di lavoro che c'è dietro.
Bene, a questo punto io passerei al punto 8, se non c'è altri. Ringrazio il dottor Burani e niente, passo al punto 8, che è il trasferimento gratuito al comune di Novi di Modena di alloggi di proprietà di Acer Modena, provenienza ex demanio dello Stato, poi ci sono tutti i comma qui, comunque andiamo, passo la parola a Enrico Diacci, troppi comma.
Grazie Presidente, ma provo a semplificare al massimo, diciamo così, la spiegazione di questa proposta di delibera. Abbiamo sul nostro territorio, in particolare a Sant'Antonio in Mercadello, 6 alloggi in un unico edificio che erano di proprietà del demanio dello Stato. Questi 6 alloggi di edilizia residenziale pubblica, ERP, sono stati passati nel 2003, sono stati acquisiti da Acer in proprietà appunto dell'ente di gestione degli immobili ERP, e che ha, diciamo così, questo impegno da parte della Regione di arrivare a trasferire ulteriormente la proprietà di questi immobili agli enti territoriali di competenza, quindi sostanzialmente ai vari comuni nel cui territorio sono ubicati questi edifici. Quindi il passaggio a demanio dello Stato nel 2003, la proprietà è arrivata ad Acer, e questa sera viene proposta una cessione gratuita di questa proprietà, di questi 6 alloggi siti a Sant'Antonio in Mercadello in via Sant'Antonio 74, in un intero edificio da cielo a terra, viene proposto appunto che vengano acquisiti gratuitamente dal comune di Novi. Questo passaggio di proprietà avviene a titolo gratuito, mediante una sottoscrizione di un verbale di consegna tra il comune di Novi ed Acer Modena delle unità immobiliari che appunto hanno subito questo passaggio, sono elencate nella tabella della delibera con tutte le indicazioni foglio mappale subalterno e verranno quindi registrate e trascritte presso i competenti uffici sotto il patrimonio del comune di Novi. Segnalo in particolare che diciamo così, c'è anche un vantaggio di tipo economico perché l'attuale proprietà, diciamo, in carico ad Acer degli edifici fa sì che i canoni che vengono versati, in questo momento sono 4 gli appartamenti che sono regolarmente occupati, quindi che pagano l'affitto. Questo affitto attualmente viene computato al bilancio Acer. Nel momento del trasferimento invece sarà un'ulteriore somma che viene conteggiata nelle competenze, diciamo, del comune di Novi, quindi sono quelle somme che poi Acer va ad utilizzare per fare le ristrutturazioni del patrimonio o comunque per la manutenzione ordinaria, insomma, dei vari appartamenti nel momento in cui si fa il cambio alloggio normalmente e vengono effettuati questi lavori. Quindi in realtà, oltre alla cessione gratuita, viene a migliorare anche per una piccola parte, insomma, quello che è il bilancio di competenza del nostro ente. Questo è in estrema sintesi il contenuto dell'atto. Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti. Grazie.
Grazie Sindaco. Se c'è qualche chiarimento, qualche osservazione, si vuole proseguire con una discussione. Oppure si passa direttamente alla dichiarazione di voto, se si vuol fare. Quindi arriviamo al voto. E per il trasferimento gratuito al Comune di Novi di Modena di alloggi di proprietà di Acer Modena provenienti ex demanio dello Stato, legge regionale numero 24/2001, articolo numero 49, legge regionale numero 10/2003, articolo numero 4,1. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? Viene approvato all'unanimità. Per l'immediata eseguibilità vi chiedo chi è favorevole, chi è contrario, astenuti. Viene approvato all'unanimità. Con questo ultimo punto chiudiamo la seduta e il prossimo Consiglio Comunale sarà il 21 di dicembre, dove ci faremo gli auguri e buon anno.
E voteremo
voteremo questo bilancio. Grazie e buonanotte a tutti.